Radiofonica presenta. Fonica News Review. Bentrovati in questa nuova puntata di Fonica News Review, il programma di Radiofonica che approfondisce per voi tematiche di attualità, politica nazionale e internazionale. Questa settimana ci spostiamo in Turchia, teatro ormai da giorni di violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
E quali sono i motivi alla base delle proteste che stanno dilaniando Istanbul, Ankara e altre 90 città della Repubblica di Turchia? Cercheremo di dare una risposta a queste domande attraverso un'analisi della situazione politica, culturale e sociale del paese, ma anche grazie alla testimonianza diretta di un'italiana, Valentina, che da un anno vive in Turchia e che ai microfoni di YouCampus ha condiviso la testimonianza diretta degli eventi di questi giorni.
I disordini sono iniziati quasi una settimana fa, quando a Istanbul un gruppo di manifestanti è sceso in piazza per manifestare contro la decisione del governo di tagliare i 600 alberi del giardino di Gezi Park. L'esecutivo ha però deciso di abbatterli per lasciare spazio alla costruzione di un centro commerciale e di una moschea. La protesta, diffusasi su Twitter grazie all'hashtag Occupy Gezi, si è poi trasformata in un'occasione per contestare la stretta autoritaria attuata negli ultimi anni dal premier Recep Tayyip Erdogan.
Sabato scorso le persone radurate in piazza Taksim a Istanbul erano centinaia. Le forze dell'ordine hanno cercato di disperderle utilizzando oggetti di idranti e addirittura gas urticanti. I manifestanti hanno risposto alle cariche ed ecco scoppiare gli scontri, che presto si sono allargati a macchia d'olio anche in altre città turche. Nella notte tra domenica e lunedì a Smirne alcuni giovani hanno lanciato bombe Molotov negli uffici del partito AKP, il partito del premier Erdogan. Ad Ankara invece un manifestante è morto a causa di un proiettile che lo ha colpito alla testa.
Ma sentiamo dalla voce di Valentina come sono nati i disordini e quali sono le caratteristiche della protesta.
Cioè praticamente siamo da tipo 6-7 mesi, abbiamo un cantiere enorme nella zona di Taksim, che è il centro, il cuore insomma della città, della zona perlomeno della parte occidentale. Cioè nel progetto originale non sembrava comparire questo abbattimento del Gezi Park, anzi cioè si sapeva del centro commerciale, si sapeva della moschea, ma non si sapeva esattamente cosa sarebbe successo al Gezi Park. Il 17 gennaio il consiglio cittadino trova questo progetto e lo rifiuta, con l'appoggio anche del ministro della cultura. Ma il 4 febbraio invece Erdogan, che è il premier, rifiuta questo rifiuto e con un nuovo consiglio riesce ad approvare questo progetto. Il 28 maggio dei manifestanti che provengono dal partito, cioè non appartengono a nessun partito, sono l'area più sinistra, ma sono dei naturalisti, quindi si accampano praticamente a Gezi Park. Il 29 maggio Erdogan cerca di trovare una soluzione, afferma troveremo il modo per un posto, diciamo, per i vostri alberi, insomma non si sa se è una battuta o insomma si sta prendendo in giro che o che cosa. Comunque la notte del 29 maggio vengono letteralmente bruciate le tende che si trovano al Gezi Park e nel frattempo iniziano i lavori di rimozione degli alberi. E dal 30 al 31 praticamente è un continuo attacco, cioè hanno chiuso la metropolitana di Taksim, quindi non è possibile accedere per metropolitana, hanno chiuso la funicolare, quindi neanche dal mare è possibile salire. E cioè noi eravamo al consolato italiano perché c'era la festa del 2 giugno, quindi insomma serata, come dire, smoking, tacco alto, eccetera. A un certo punto ci arriva una ventata di spray al peperoncino, una cosa terribile veramente, cioè ci bruciavano gli occhi, le labbra, le sopracciglia, cioè ovviamente il consolato ci chiude dentro, spegne la musica, rimaniamo un'oretta chiusi dentro il consolato non sapendo esattamente che cosa potevamo fare, perché il consolato è in centro, praticamente è sotto piazza Taksim, cioè anzi è a metà, possiamo dire, tra insomma sull'Istiklal, che è questo grosso stradone che collega i due grandi estremi della città, che sono Taksim e Tunnel, e quindi cioè praticamente in centro via, e quindi non sapevamo cosa fare esattamente. Dopo un po' ci lasciano uscire, usciamo e troviamo gente armata. Quindi c'era tutto questo corteo di gente con i tacchi e con lo smoking, circondata da manifestanti. Cioè una cosa veramente paradossale. Comunque camminiamo per ore praticamente lungo il mare, e alla fine riusciamo a trovare un taxi che con una strada pazzesca ci riporta nel placido quartiere di Mecidiköy, dove abitiamo, e qua troviamo una situazione incredibile. Cioè, praticamente un quartiere tranquillo come il nostro, tutte le donne alla finestra, cioè questo alle 3 di notte, tutte le donne alla finestra con padelle e cucchiaie a sbatterle insieme, accendere e spegnere le luci, gente in strada che canta l'inno nazionale. Cioè, questo corteo è nato spontaneamente, cioè una, veramente, cioè io sono rimasta molto colpita, perché alle 3 di notte un corteo spontaneo della gente, ma donne anziane, bambini, veramente di qualsiasi gruppo politico, di qualsiasi, cioè curdi, armeni, cioè veramente una cosa incredibile. E arriviamo davanti alla polizia, cala questo silenzio e vediamo ci lanciano i lacrimogeni, cioè vediamo le scie del cielo e cadono giù. La gente ovviamente inizia a scappare e si torna indietro, perché comunque ai primi lacrimogeni si è tornati indietro tutti insieme, di nuovo cantando, eccetera.
La solidarietà di base tra la gente, attivamente coinvolta o solo sostenitrice, è stata ampiamente dimostrata nei giorni della protesta. Dagli istituti pubblici e privati delle zone in rivolta, tra cui consolati, università, hotel, che aprono le loro porte a qualsiasi ora a chi cerca rifugio dal gas, ai dottori volontari che forniscono prima assistenza nelle moschee trasformate in luoghi di soccorso, alle famiglie che aprono le loro case a chi avesse bisogno di riparo nelle zone più turbolente della città e offrono ai manifestanti tè e limone contro gli effetti del gas al peperoncino, fino agli avvocati che si mettono a disposizione per assistere chi è stato arrestato e non ha mezzi o conoscenze per difendersi, e infine ai manifestanti che si riuniscono dopo gli scontri per ripulire le piazze e le strade.
C'è tutta una serie di un elenco che abbiamo trovato di hotel che offrono assistenza in centro. E tutte le persone hanno aperto internet e hanno messo su pagine Facebook le password, così almeno le persone possono collegarsi in centro, perché in centro non, cioè, hanno chiuso tutti gli spot gratuiti. E una serie di medici che offrono assistenza, una serie di avvocati che offrono assistenza, cioè una cosa incredibile. Cioè, questo, cioè, sembra una macchina costruita prima, in realtà non è così, cioè è tutto spontaneo, cioè, un'organizzazione, un sentimento popolare che non avevo mai visto.
E sopra tutto questo la grande macchina che unisce gli sforzi della gente, la rete. La vera e propria mobilitazione è stata registrata solo dopo la prima reazione di forza della polizia e i primi feriti, senza alcun annuncio ufficiale, mentre mancava persino un sito internet dei militanti che potesse coordinare le proteste. La chiamata alla protesta è stata diffusa soltanto attraverso i social network, da Twitter a Facebook.
Nei giorni successivi, solo attraverso questi canali è stato possibile capire cosa stesse succedendo nelle zone calde della città, di fronte al totale silenzio dei maggiori canali di informazione giornalistica. Con la loro diffusione orizzontale, i social network hanno svolto un ruolo imprescindibile nel connettere fra loro i diversi gruppi di partecipanti e coordinare le loro azioni. Tuttora Twitter è il canale privilegiato per rapidi aggiornamenti tra manifestanti sullo stato degli scontri.
La copertura internet nelle zone della protesta da venerdì è comunque presente solo a macchia di leopardo nelle zone degli scontri, totalmente assente attorno a Gezi Park. Punti wifi e password d'accesso sono stati messi a disposizione da bar e locali della zona per permettere proprio ai manifestanti di continuare la loro opera di condivisione. Ancora una volta, indirizzi e codici sono stati diffusi via Facebook e Twitter.
Lo stesso Erdogan, nelle sue prime dichiarazioni sulla protesta, domenica ha definito Twitter il principale male del mondo. Queste parole incaute e provocatrici sono state seguite dall'inevitabile rinfocolare degli scontri e delle repressioni della polizia, sempre più violente.
Se è vero che la protesta si è accesa sul caso delle 600 piante del Parco Gezi e si è poi propagata contro il divieto sugli alcolici, occorre sottolineare che però è presto esplosa come battaglia per la libertà laica di espressione, ha assunto cioè ben altra forma e dimensione. È diventata il primo grande sollevamento popolare su scala nazionale contro il governo di Erdogan, al potere da 10 anni con maggioranze plebiscitarie, ma che negli ultimi anni si sta inesorabilmente allontanando dal suo popolo attraverso una politica autoritaria sempre più sprezzante del sostegno popolare.
I giovani turchi, difendendo gli spazi verdi e criticando i progetti faraonici di edificazione commerciale e infrastrutturale del governo di Erdogan, in carica, ricordiamo, da 11 anni, è come se difendessero le origini e la storia, anche futura, del paese che, facendoli uscire dalla arretratezza economica, li ha fatti entrare nella consapevolezza dei propri diritti fondamentali.
Ecco quali sono, secondo Valentina, le motivazioni storiche della protesta, anzi delle proteste che stanno attraversando la Turchia in questi giorni.
Cioè, allora, tu devi sapere la storia di questo paese, cioè un paese che ha avuto un nome che è l'Ataturk, che era un esponente, cioè questo parlo degli anni 30, però ha influenzato tantissimo, cioè è una figura ancora presente nei turchi, una figura estremamente laica che ha cambiato completamente il paese. Cioè la Turchia in quegli anni rischiava di essere come l'Iran, perché da un lato lo Shah in Iran si era fatto influenzare dall'Inghilterra e quindi aveva imposto questa monarchia assoluta, poi trasformata in Repubblica Islamica. La Turchia poteva essere così, ma Atatürk ha imposto un governo di tipo laico, apportando tutta una serie di grandissimi cambiamenti, di innovazioni, eccetera. Ora ci troviamo davanti a un governo che è estremamente religioso, cioè Erdogan è l'esponente principale del partito islamico, esatto. Questa è una realtà veramente imbarazzante, perché la Turchia è un paese estremamente moderno, cioè Istanbul, cioè una città modernissima, cioè avanti veramente nell'arte, nelle sperimentazioni di ogni tipo, cioè veramente una città che corre e cresce tantissimo, cioè piena di grattacieli dappertutto. La gente è stanca anche perché sono state imposte tutta una serie di limitazioni sul bere per strada, addirittura i pub non possono avere i tavolini fuori, cioè tutta una serie di limitazioni a Taksim, cioè che è il centro della vita notturna, e la gente è stanca per tutti questi provvedimenti, ma anche per i rapporti con la Siria, per gli scontri con la Siria. Cioè una politica veramente poco chiara e che fa l'occhiolino all'Arabia Saudita, insomma, cioè la gente non lo vuole questo, perché è un popolo veramente fortemente laico, pertanto che la fede sia vissuta anche qua bene o male, però non vuole essere trasportata a questi livelli politici, perché comunque Islam e politica sono due cose diverse, anche se teoricamente no, però la gente vorrebbe che sia così.
Quali sono invece le differenze e le similitudini, se ci sono, rispetto ai movimenti della primavera araba?
Sono due cose completamente diverse, cioè i movimenti della rivoluzione, della primavera araba, purtroppo bisogna dirlo, cioè là sotto c'era una fortissima spinta islamica, cioè qua siamo all'opposto, cioè questa è la cosa incredibile, perché... Cioè, purtroppo noi dall'Europa cosa vediamo? Vediamo le rivoluzioni e pensiamo che siano tutte come la rivoluzione francese, no? Per la democrazia, per la libertà, eccetera. Purtroppo invece la primavera islamica veramente aveva fortissime spinte, cioè appunto era una primavera islamica, cioè molte spinte a livello religioso, lo vediamo dai governi che ci sono in questo momento, ma lo vediamo in Siria, ragazzi, lo vediamo in Siria, cioè il presidente, è sempre stato un socialista, cioè nel senso non è un despota islamico, e però chi è che sta, cioè chi sono i ribelli? Cioè non si sa, non è chiaro. Invece qua no, qua si sta combattendo contro un governo islamico. E questa è una cosa veramente, completamente opposta. Per cui veramente tanto di cappello al popolo turco, perché sarà che sicuramente appunto. Cioè il grande sviluppo, l'istruzione, eccetera, ha portato a una maggiore consapevolezza, ecco. Anni e anni di buon governo, di governo abbastanza buono, precedente, di veramente attenzione allo studio e alla cultura, ha portato ad avere più chiara la situazione. Ora, il problema è che le elezioni le vince sempre Erdogan, per cui, ma perché? Perché ovviamente la Turchia non è solo Istanbul, ma c'è tutta un'ala molto molto più conservativa, che vive nella zona più asiatica, che quindi dove c'è una maggiore influenza dell'Islam. Ora il problema è che, detto questo, la gente penserà l'Islam è cattivo, il problema è l'Islam è cattivo quando diventa una pratica politica.
Anche per questa puntata è tutto, vi ricordiamo che l'appuntamento con Phonica News Review è come sempre il venerdì alle 15.15 e alle 19.30. Per partecipare o segnalare nuovi temi di discussione scrivete a redazione phonicanews@gmail.com.
Radio Phonica presenta Phonica News Review.